Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli di venerdì 9 giugno. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di due giorni fa. La telefonata di Francesco alla mamma di Miguel Ángel, il bimbo battezzato al Gemelli nel marzo scorso. Gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti da 2 miliardi all'Ucraina. Prosegue la conta dei danni dopo la distruzione della diga Kharkova. L'Unione Europea trova l'accordo sui migranti, intesa sul piano d'azione Italia-Germania tra Scholz e Meloni. Sono le 8:40. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. Prosegue positivamente il decorso postoperatorio del Papa, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di due giorni fa all'intestino, e proseguono anche incessanti le manifestazioni di affetto, i messaggi di vicinanza e di auguri di pronta guarigione, come quello speciale di Marcela, la giovane mamma peruviana del piccolo Miguel Ángel, il bimbo battezzato lo scorso 31 marzo, sempre al Gemelli, durante il ricovero di Francesco per una bronchite infettiva. E ora ci colleghiamo con Federico Piana, che si trova al Gemelli. Buongiorno Federico.
Sì, buongiorno. È trascorsa un'altra notte serena qui al Policlinico Gemelli per Papa Francesco. Il decorso post-operatorio che ha confermato ieri la sala stampa vaticana è regolare. Il Santo Padre è alimentato con una dieta idrica. Ieri i parametri emodinamici e respiratori sono risultati regolari. La sala stampa vaticana ieri ha fatto sapere anche che il Papa, nella solennità del Corpus Domini, ha ricevuto l'Eucaristia. Da aggiungere che Francesco ieri pomeriggio ha voluto telefonare alla mamma del bambino che il Papa il 31 marzo scorso aveva battezzato proprio al Gemelli durante il suo ricovero per una bronchite. Marcela era tornata qui in ospedale nella speranza di poter incontrare il pontefice e ha consegnato un poster di augurio da parte di tutti i suoi cari. Dal Policlinico Gemelli, Federico Piana, Radio Vaticana.
Bene, grazie a Federico Piana dal Gemelli. Ora parliamo dell'Ucraina. Imminente l'annuncio da parte del Pentagono di un nuovo pacchetto di aiuti da 2 miliardi di dollari, mentre i bombardamenti sono continuati durante tutta la notte scorsa sull'oblast di Zhytomyr. Il presidente ucraino Zelensky parla di risultati, sottolineando che le forze di Kiev potrebbero guadagnare territorio nella regione di Donetsk, per gran parte ora occupata dalla Russia. Zelensky ha anche visitato le zone allagate dopo l'esplosione della diga Kharkovka, dove continua la drammatica conta delle vittime e dei danni. 600 chilometri quadrati della regione di Kherson sarebbero sott'acqua, mentre un'enorme chiazza di petrolio si sta riversando nel Mar Nero. Sofia Ruda ha chiesto a Mauro Rossi, primo ricercatore del CNR per la protezione idrogeologica, quali sono i rischi causati da questo enorme disastro ecologico.
Questo fiume è uno dei più grandi d'Europa, il terzo in termini di lunghezza. Ci sono diverse dighe lungo questo fiume, c'è proprio una cascata di dighe. Di fatto all'interno e nella parte bassa di queste dighe viene accumulato del sedimento. In realtà è un sedimento ricco di pesticidi e metalli pesanti. Però della diga di fatto potrebbe causare una sostanziale erosione dei sedimenti alla base. Quindi sostanzialmente si potrebbero portare e rilasciare anche sedimenti inquinanti che al momento erano fissati, questo tutto oltre a quello che in realtà è il rilascio di sostanze che sono stati rilasciati nella rottura della diga.
È possibile contenere questo disastro ecologico in qualche modo?
Secondo me la stragrande maggioranza dell'impatto è avvenuto. In questi contesti è molto difficile. Siamo nella presenza di un fiume con una portata di piena che sta viaggiando, quindi sarà difficile limitare questi effetti.
Passo decisivo ieri in Lussemburgo per la gestione europea dei migranti, trovato l'accordo dai ministri degli interni dei 27 su accoglienza, redistribuzione e asilo. Per la prima volta dunque l'Unione Europea trova la maggioranza sul tema, sinora fortemente divisivo, ce ne parla Giancarlo Lavella.
Viene definito storico l'accordo sui migranti, ma ci sono voluti 12 ore di negoziato, due tentativi di voto e soprattutto un'attesa di 9 anni. Il sostegno è stato ampio, contrari solo Ungheria e Polonia, astenuti Malta, Slovacchia, Lituania e Bulgaria. In primo piano il ruolo dell'Italia, principale destinazione per i migranti provenienti dall'Africa. Roma, rappresentata dal ministro Piantedosi, ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate. In primis il rifiuto dell'ipotesi che agli stati di primo ingresso venga data una somma di di denaro in cambio del mantenimento dei migranti irregolari sul proprio territorio, creato invece un nuovo fondo europeo per i paesi terzi di origine e transito e l'obbligo di solidarietà in luogo della compensazione. Altro elemento di novità riguarda i migranti con bassa probabilità di ottenere l'asilo, che saranno trattati con una procedura accelerata per il rimpatrio verso paesi terzi considerati sicuri. L'obiettivo è quello di arrivare all'approvazione della normativa entro la fine della legislatura del Parlamento europeo.
E ora negli Stati Uniti, dove l'ex presidente Donald Trump è stato incriminato per le carte segrete trovate in una sua residenza. Si tratta di accuse federali che gettano il paese in una situazione senza precedenti. L'ex presidente, anche favorito alla nomination repubblicana alle elezioni 2024, potrebbe trovarsi ad affrontare Joe Biden. I capi di accusa sono 7. Il servizio è di Sofia Ruda.
Donald Trump è stato incriminato dai procuratori federali per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati che avrebbero dovuto essere consegnati agli archivi di Stato. È stato convocato in tribunale a Miami martedì prossimo. 7 i reati contestati, tra cui false dichiarazioni e cospirazione per ostruire la giustizia, oltre all'aver trattenuto volontariamente i documenti. Diventa il primo inquilino della Casa Bianca nella storia americana ad affrontare delle accuse a livello federale. A dare la notizia è stato lo stesso Trump, con una serie di post pubblicati sulla sua piattaforma social Truth. È un giorno buio per l'America, ha commentato l'ex presidente, che incassa anche la solidarietà di gran parte del fronte repubblicano, dichiarandosi innocente e parlando di interferenza sul voto del 2024. Emblematici il silenzio della presidenza Biden e il commento dell'ex braccio destro di Trump, Mike Pence. Trump ha sbagliato allora e sbaglia ancora adesso.
Aveva ottenuto l'asilo in Italia, Svezia e Svizzera e per questa ragione si era visto rifiutare la richiesta presentata alla Francia, ed è per questo che il 31enne di origine siriana ieri si sarebbe scagliato con un coltello contro bambini tra i 2 e i 3 anni che giocavano in un parco di Annecy. 4 i piccoli colpiti, tutti in modo grave, trasferiti negli ospedali di Grenoble e Ginevra. In Somalia le tensioni politiche si sono esacerbate di questi giorni, la denuncia da parte del presidente ugandese di almeno 54 soldati delle forze di pace dell'Unione Africana uccisi nell'attacco sferrato dal gruppo terroristico jihadista Al-Shabaab il 26 maggio scorso contro la loro base in Somalia. Antonella Palermo ha raccolto la testimonianza di Paolo Fattori, responsabile dell'Africa orientale per l'organizzazione umanitaria COPI.
Il nuovo governo ha iniziato un'offensiva anche militare per riuscire a riprendere il controllo territoriale, cacciando sostanzialmente la componente di Al-Shabaab. Questo ovviamente implica di persone che fuggono e vengono, diciamo, rilocate in campi provvisori, una generale messa a rischio della produzione agricola e dell'allevamento. Questo ovviamente si aggiunge a una situazione umanitaria già di per sé molto complessa, che i conflitti rendono più grave. Parlo soprattutto della siccità che investe non solo la Somalia ma tutta l'area tra Somalia, Kenya e Etiopia. 6 stagioni della pioggia, diciamo, fallite.
COPI come viene incontro alle esigenze della popolazione?
Forniamo supporti legati sia alla risposta emergenziale che al cosiddetto rafforzamento della resilienza, o aiutare le persone a ritornare nei luoghi di origine fornendo magari accesso all'acqua più usabile e più di qualità, quindi magari scavando pozzi piuttosto che costruendo dighe, nello stesso tempo sostenere le attività agricole.
La guerra ci impedisce di riconoscerci come fratelli, dobbiamo dialogare tutti, così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervenendo al Festival Internazionale sul conflitto in corso fino a domenica a Rondine, cittadella della pace. Ascoltiamo il presidente della CEI al microfono del nostro inviato Andrea De Angelis.
Tutti dobbiamo dialogare, non c'è dubbio, tutti quanti dobbiamo imparare a stare insieme. La guerra divide, ratifica le divisioni, accentua le divisioni, strumentalizza le divisioni. Ovunque questo, in tutti i conflitti, per cui non so più riconoscere mio fratello, quello, non so più, chiunque esso sia chiaramente, no? Questa è la guerra, per cui ovunque dobbiamo lavorare per fare esattamente il contrario, per imparare a riconoscersi.
Questi ragazzi, Eminenza, sono loro il futuro?
Certamente, il presente anche, non soltanto il futuro. Penso che qui c'è tanta storia, c'è tanto incontro, tanto dialogo. Il contrario della guerra, che la guerra non è soltanto quando esplode, la guerra è quando non ci si parla più, quando non ci si capisce, quando ci si tiene a distanza, quando c'è il pregiudizio, quando c'è l'ignoranza, quando si crede di capire senza ascoltare. E qui mi sembra che c'è esattamente il contrario.
Ed è tutto per questa edizione, da Giuseppe Moriello in regia, da Francesca Sabatina in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.